Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi parleremo di alimentazione. Uno dice: bello il periodo per parlare di alimentazione. In effetti, abbiamo pensato insieme a Natasha Russo, dietista, che saluto immediatamente. Buongiorno Natasha.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Di dare qualche buon consiglio proprio nel periodo festivo, diciamo tra virgolette, per chi volesse non ingrassare in questo periodo o nel periodo immediatamente successivo. Noi lo sappiamo già, nel corso dell'autunno è inesorabile, tutti tendiamo a mangiare un pochettino di più, forse spinti anche dal freddo, e poi, come adesso ci racconterà Natasha, effettivamente ci sono degli alimenti che scegliamo per le nostre pietanze proprio nel periodo autunnale, invernale, che sono decisamente molto più nutrienti. Però poi, arrivati in questo periodo prefestivo, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto tante volte, gli aperitivi, le cene, soprattutto ci sono persone che sanno magari anche essere molto diligenti, calibrare queste uscite, altre che proprio vengono sopraffatte dagli eventi perché devono partecipare, perché c'è l'invito, perché non posso offendere, e quindi a volte bisogna davvero fare un po' i conti con tutto questo cibo e questo uscire. Volevamo essere in qualche modo utili e dare quelli che noi chiamiamo i 16 consigli per godersi le feste. È vero che quando fa freddo comunque tendiamo a mangiare un po' di più, Natasha?
Sì, tendiamo a mangiare un po' di più, e poi c'è anche un aspetto molto interessante che, per esempio, parliamo delle verdure invernali e autunnali, come per esempio tutti i cavolfiori, la famiglia dei cavoli, contengono delle sostanze che effettivamente, se mangiate diciamo abbondantemente, possono anche rallentare la tiroide, ma è fatto apposta, nel senso che se io mangio la verdura invernale nel periodo invernale, io devo poter rallentare la tiroide perché devo poter mettere via un po' di riserve, mentre per contro, se io mangio delle verdure estive in estate, le verdure estive come il pomodori, i peperoni, le melanzane contengono invece delle sostanze che sono più eccitanti, più per il metabolismo, no? Più che risvegliano il metabolismo. E quindi la cosa molto importante è sempre la stagionalità, ma perché c'è anche questo motivo, perché le sostanze delle verdure di quella stagione servono in quella stagione, quindi è normale ed è giusto che in inverno si mangino degli alimenti che anche ci rallentano un po', è fisiologico e serve.
Beh, anche comunque normale che tutti quanti al giorno d'oggi facciamo un po' di confusione. Noi raccomandiamo sempre, soprattutto voi specialisti che vi occupate di nutrizione, di rispettare la stagionalità, di davvero orientarsi per le pietanze, acquistare le famose verdure a chilometro zero, ma non solo, cioè va benissimo anche se arrivano da altrove, ma che siano stagionali. Visto che in realtà nei negozi si riesce a trovare di tutto anche fuori stagione, se non ti vai proprio ad informare, a volte ti sembra la cosa più logica del mondo comprare anche un pomodoro in inverno, perché lo trovi.
Li trovi, anche perché sono fatti in serra, sono, sì, li trovi, però sarebbe più giusto, appunto, anche da questo punto di vista biologico che stavo spiegando, proprio metabolico, rispettare la stagionalità. È vero anche per la questione ambientale, eccetera, ma anche per una questione metabolica.
Vogliamo dirle magari quali sono le verdure invernali che comunque condizionano un pochettino il nostro metabolismo?
Ma soprattutto quelle delle appartenenti alla famiglia delle crucifere, quindi il cavolfiore, i broccoli, i cavolini di Bruxelles, le verze, tutti questi.
Anche perché poi molto spesso in inverno ci piace fare anche delle preparazioni un pochino più complesse, mi viene in mente il famoso cavolfiore magari al forno con la besciamella piuttosto che con altre salse che vanno ad appesantire.
No, invece che va benissimo il cavolfiore alla besciamella, a patto che la besciamella sia fatta in modo più dietetico e leggero, quindi con meno burro, magari diluendo il latte con l'acqua e facendo una besciamella veramente leggera, che un po' toglie quell'odore, no? Perché a volte siamo un po' frenati dall'odore del cavolfiore, E ci può stare anche alla besciamella leggera, il cavolfiore.
Io ricordo ai nostri ascoltatori immediatamente i nostri numeri, così man mano che parliamo e Natasha darà questi utili consigli, poi possono evidentemente telefonare oppure mandare il proprio messaggio e fare delle domande a Natasha. Dunque, il numero di telefono è 0848 030808, oppure, se per caso preferite la formula del messaggino, potete farlo allo 076 321 1113. Consiglio numero uno è l'uovo di Colombo, lo sappiamo, ce lo sentiamo ripetere miliardi di volte. Comunque cercare di rimanere attivi sempre, comunque, magari si può farlo in famiglia o con gli amici perché questa cosa sia più stimolante. Poi ognuno di noi ha le sue scusanti, no? È un periodo pesante, proprio adesso devo fare tante cose, poi corro di qua e di là, devo pensare ai regali, agli incontri, alle uscite, alle chiusure al lavoro, insomma, ognuno ha il suo alibi.
Sì, mi sento stressata solo a sentirtele dire queste cose. In realtà quello che si intende qui è rimanere attivi, e quello, tra l'altro, è un aspetto molto importante da ricordare, no? Che quando noi facciamo un pasto completo che comprende carboidrati, proteine, eccetera, se io dopo il pasto faccio una camminata, una passeggiata, un giro riva al fiume, tranquillo, però non che prendo la bicicletta e mi metto in andare in salita, perché questo non va bene nemmeno, però io facendo una camminata postprandiale, quindi dopo il pasto, aiuto anche la glicemia a rimanere più bassa. Quindi questo è un consiglio che va bene anche soprattutto per chi ha problemi come il diabete o comunque una resistenza insulinica, perché grazie alla passeggiata dopo il pasto, anche contenente carboidrati, io riesco a tenere la glicemia più bassa, e quindi è un ottimo consiglio anche per dopo il mega cenone di Natale o il mega pranzo, invece di stare davanti alla televisione a giocare con i videogiochi, magari fare una bella camminata, anche solo una mezz'ora, prendi un po' di aria e sicuramente aiuta anche la digestione. Quello che è importante da dire è che lo sforzo da fare dopo pranzo deve essere minimo, perché il corpo o digerisce o corre, non riesce a fare le due cose insieme. Quindi se io mi metto a correre dopo un pasto, fare un esercizio pesante dopo l'autopasto, rischio di stare male.
E poi lo sappiamo, comunque tanti appuntamenti in questo periodo sono serali, le famose cene vanno per le lunghe, proprio mangiamo più tardi del solito perché poi il servizio viene dilatato magari nel tempo, soprattutto se si scelgono anche queste formule di mangiare in maniera conviviale, le varie fondue, ecco, si rischia di andare a casa e coricarsi quasi immediatamente.
E poi di stare male. Sì, o comunque quello che succede in questi casi, poi ne parleremo perché uno dei prossimi consigli è che poi si rischia di sfasare l'orologio biologico, che in realtà è un aspetto importante che va rispettato. Quindi si chiama jet lag sociale, no? Questo di uscire fino a tardi, andare a dormire, alzarsi tardi, saltare i pasti, poi l'organismo in un qualche modo poi si sballa.
Consiglio numero due, scegli i tuoi spuntini in modo saggio. Che cosa intendiamo? Durante le feste, diciamo, non è che bisogna fare gli spuntini perché si mangia già abbastanza. È chiaro che voi che vi occupate di nutrizione, per quello che è la vita normale, consigliate sempre di fare anche uno spuntino, appunto per non arrivare al pasto principale troppo affamati.
Dipende dai casi, in effetti sì, cioè se il mio pasto del mezzogiorno è abbastanza leggero e rischio di arrivare a cena troppo affamato, allora è meglio inserire lo spuntino. Tuttavia, se io faccio un pasto ben bilanciato, non è per forza necessario farlo. Quello che è importante è magari ricordare che in uno spuntino bisogna inserire anche lì delle proteine, sempre per evitare di avere degli picchi di glicemia, no? Per esempio, mangi un frutto, è meglio che insieme ci mangi qualche mandorla, proprio perché i grassi e le proteine della mandorla un po' frenano l'ingresso dello zucchero nel sangue dato dal frutto. Meglio del meglio sarebbe, adesso la butto lì, fa un po' ridere, però mangiarsi un uovo sodo come spuntino, perché questo veramente sazia molto e ci permette di non arrivare troppo affamati a cena, se questo è il caso, oppure di non arrivare troppo affamati affamati a un aperitivo, e questo potrebbe essere un vantaggio.
Molto spesso in realtà quando uno sa di avere una cena, soprattutto se poi c'è, come dicevamo prima, la famosa formula, ecco, andiamo a mangiare la fondue chinoise, si sa già che probabilmente eccederò quel pochettino, si tende a dire: ah, però allora a mezzogiorno non mangio niente o mangio super leggero, mi preparo alla buffata.
Errore clamoroso, perché poi la buffata avviene inevitabilmente, quindi sarebbe meglio pranzare con delle verdure, delle proteine, fare magari uno spuntino con, non so, uno yogurt o un frutto con delle mandorle, e poi anche alla chinoise magari, ecco, sì, la carne in sé non è che presenta particolari problemi, il problema magari può essere le salse e i vari contorni, quindi magari non mangiare troppi contorni e soprattutto non bere troppo alcol, se non volete aumentare di peso, ovviamente.
Dicevamo nel titolo spuntino saggio, proprio perché le tentazioni sono sempre innumerevoli, è il periodo dove a casa girano parecchi dolci, ci siamo dilettati a fare i biscotti, ci sono magari altre prelibatezze, magari abbiamo fatto un aperitivo, è rimasto qualcosa nel frigo dalla serata prima, ecco che cedere, andare a prendere un morso, poi un altro è facilissimo.
C'è un sistema infallibile per questo: regalate tutto ai vicini, agli anziani, ai nonni, portate tutto via, via.
Sì, quando la sera gli ospiti partono, se ne vanno ognuno con la sua doggy bag, con il pacchetto. appunto, qualcuno ci chiede, abbiamo detto di non rimanere a digiuno prima di una eventuale abbuffata, e dice comunque consigli soprattutto per il dopo.
Il dopo in che senso? Dopo,
dopo aver mangiato tanto.
Una tisana digestiva. Beh, i pasti successivi devono essere, diciamo, non troppo pesanti, quindi io sceglierei sempre delle proteine magre, non so, il pollo, il pesce, con delle verdure o delle zuppe, comunque qualcosa che anche non appesantisca il sistema digerente, perché comunque dobbiamo far presente che questi pasti sono ricchi di grassi, di zuccheri, di elementi che il corpo fa un po' fatica a elaborare, quindi non appesantiamolo ulteriormente con ancora altre cose, altri grassi, altri alimenti difficili da digerire, da processare.
Qualcuno ci chiede: ma perché le noci nel nostro immaginario, le noci sono qualcosa di estremamente pesante?
Le noci sono grasse, però i grassi non è che sono per forza tutti cattivi, ci sono i grassi cattivi, i grassi medi, i grassi buoni. Le noci fanno parte dei grassi buoni, e utilizziamo le due o tre noci, non il sacchetto di noci, ma le due o tre noci insieme al frutto, per frenare l'ingresso dello zucchero nel sangue che sarebbe dato dal frutto da solo, perché il grasso e le proteine... Questo avviene in tutti i pasti, quindi avviene anche a maggior ragione negli spuntini, così evitiamo i picchi di glicemia. Il grasso della noce o della mandorla rallenta un po' questo. Che cosa si traduce? Che io avrò fame più tardi.
Qualcuno ci chiede informazioni sulle spagnolette, dicendo che le si trova praticamente solo in questo periodo.
No, beh, le arachidi ci sono tutto l'anno. Le arachidi sono dei legumi, a differenza di quello che pensiamo tutti, non sono delle noci, sono dei legumi. Hanno un discreto apporto di grassi, ma hanno anche abbastanza proteine. Quindi se le possiamo inserire magari, sai, come spuntino, perché non, ovviamente senza esagerare, come merenda, perché appunto apportano grassi e proteine e hanno un buon apporto saziante. Quindi saziano abbastanza le arachidi, quindi anche il burro di arachidi è molto proteico. Quindi anche il burro di arachidi, volendo, si può utilizzare su del pane proteico, su un crostino, come merenda proteica.
Beh, mi viene in mente che delle arachidi esiste anche la crema spalmabile.
Il burro d'arachidi, quello, che deve essere però rigorosamente puro, senza zuccheri, perché sennò siamo di nuovo punta capo.
Consiglio numero 3 della nostra dietista: attenzione alle porzioni, sembra l'uovo di Colombo, insomma.
Insomma, è veramente difficile qua entrare in merito, però il consiglio, la madre di tutti i consigli, è quella di mangiare magari prima di iniziare il pasto di Natale o con un'insalata mista o una crema di verdura, oppure, che è anche una buona abitudine perché poi aiuta e previene disturbi digestivi, quello di consumare il miso, il brodo di miso. Non so se sai che cos'è.
No.
Allora, il miso,
so che è asiatico, non l'ho mai mangiato.
Allora, il miso è quella zuppetta che spesso nei ristoranti asiatici ti offrono prima con dentro dei funghetti neri, eccetera. È una pasta fermentata di soia che può essere in tanti modi, ma ce n'è soprattutto di due, quello chiaro e quello scuro. Quello chiaro è meno fermentato, quindi meno forte, e quello scuro è più fermentato, ha un gusto più forte, più fermentato, più sapido, e fa parte del gusto umami, che è il gusto proprio sapido, no? E quello che è interessante del miso, che semplicemente può essere preparato mettendone un po' nell'acqua e facendolo bollire con o senza verdure, senza funghi, come volete voi, aiuta lo stomaco a digerire, perché appunto tutti gli alimenti fermentati hanno dei prebiotici che quindi aiutano anche a diciamo il sistema intestinale.
Come lo si prepara?
Semplicemente lo metti a bollire in un pentolino, poi ci puoi aggiungere appunto dei funghi o anche niente, e lo servi in una tazza. Non serve berne una cisterna, basta una tazzina da 150 ml anche durante il pasto.
Quindi potrebbe essere, insomma, un trucchettino, un'entrata prima di cominciare a mettersi a tavola.
E che aiuta a digerire un po' tutto il pasto di Natale, sì.
Ecco, beh, diciamo che tra i consigli comunque che tu molto spesso dai in qualità di dietista c'è quello comunque di mangiare all'inizio del pasto una piccola insalata, magari mista addirittura, ma va bene anche solamente verde, proprio per diciamo saziarsi un pochettino, per avere questa sensazione comunque che qualcosa c'è già nello stomaco, e poi non abbonderemo con il resto delle pietanze. Oppure un'alternativa è una piccola crema di verdura, no?
Sì.
Il problema è che posso immaginare, magari qualcuno sta pensando, va bene, me la prenderò tutto l'anno, ma accidenti, il giorno di Natale passo al mio menù, non sto a pensare all'insalatina.
Allora mettete le verdure nel menù di Natale.
Sì, che è un po' un commento che mi stavi facendo prima a microfoni spenti, mentre cominciavamo a chiacchierare un po', che magari nella progettazione del menù, del pasto, chiaramente si è tutti un po' concentrati su qualcosa di speciale, no? Mancano un po' tanto le verdure in queste preparazioni.
Nessuno ci pensa, anche magari è la mia deformazione professionale, però quando faccio la chinoise o la bourguignon io sempre tre tipi di verdure, le patatine e poi la carne con le salse, ma guai se non ci sono tre verdure diverse. Anche i miei figli, loro le cercano, se non ci sono, ah mamma le verdure, è una questione di abitudine, insomma.
È proprio anche una questione fisica, cioè se io comincio magari con una insalata o con una crema di verdura, poi tendo a tenere la glicemia più bassa.
Sì, è fisiologico questo, perché anche soprattutto se viene aggiunto un po' di aceto di mele, l'olio eccetera, questo si è visto che assunta prima del pasto contenente carboidrati aiuta a mantenere la glicemia più bassa, cioè evitare di fare dei picchi glicemici, quindi è veramente ottima, ma non solo per chi ha il diabete, ma un po' per tutti, perché tiene la glicemia bassa. Glicemia bassa significa che non si avranno dei picchi e quindi non si avrà quella sensazione di fame, di vuoto, che normalmente poi le persone vanno a colmare con altri carboidrati, facendo poi partire un altro picco e facendo poi il disastro totale di continuamente su e giù e continuare a mangiare, no? Perché questo è un po' il problema.
Un'ascoltatrice ci chiede che cosa ne pensate dei pistacchi.
I pistacchi sono ottimi, contengono un sacco di sali minerali, anche questi si potrebbero inserire nel famoso spuntino, o io magari li mangio a colazione nello yogurt, o li uso per farcire le crepe. Faccio delle crepe con farina d'avena, uovo, banana, e le farcisco con il famoso burro d'arachidi, lo yogurt, e magari ci metto anche dei pistacchi, dei mirtilli. Sono buoni i pistacchi.
Qualcun altro invece ci chiede, e invece quando mangiare la frutta secca, come per esempio fighi, cachi secchi eccetera, e soprattutto in quale quantità?
Mai. Allora, io consiglio sempre di mangiare la frutta fresca, perché la frutta essiccata è un concentrato di zuccheri, come i succhi di frutta. C'è molta differenza se io mangio il mango fresco e il mango secco a livello di risposta glicemica. Appunto, io mangio il mango fresco, vado a misurare poi la glicemia, successivamente ho un determinato picco. Mangio la frutta essiccata e il picco sale tantissimo. Stessa cosa con il succo. Bevo il succo di mango, il mio picco, la mia risposta glicemica sarà ancora peggio. Perché? Perché più sono processate questi frutti, più sono zuccheri disponibili. Quindi vuol dire che se io metto i datteri dentro una torta, invece dello zucchero, in realtà non sto facendo niente di dietetico, perché sono sempre zuccheri disponibili. Quindi per non averli disponibili devo averli da masticare, cioè devono stare dentro nelle cellule della frutta, che per estrarre gli zuccheri io li devo masticare a lungo e il mio apparato digerente smontarli. Se invece io mangio la frutta secca, o peggio la frutta frullata, o il succo di frutta, questo è immediatamente disponibile e mi crea dei picchi di glicemia che, ripeto, non vanno bene, perché poi predispongono a una continua sensazione di fame.
Quindi vale anche se la frutta la essico io, non necessariamente se compro quella fatta in maniera industriale nelle bustine.
No, perché quella lì non è che abbia su zucchero, al limite su un po' di farina, qualcosa per tenerla separata, ma il discorso è lo stesso.
Allora, qualcuno ci chiede: gradirei avere maggiori informazioni sul brodo di ossa in merito alla cartilagine. Ne avete già parlato, mi sembra.
E ne avevamo parlato l'altra volta. Erano rimasti. Allora, il brodo di ossa, per farlo breve, è un ottimo concentrato di collagene che fa molto bene. È una pratica antichissima, non è che sto raccontando la nonna, tutte le nonne facevano il brodo con le ossa. Si possono acquistare le ossa di manzo, di quello che volete, al supermercato, nel reparto carne, e fate bollire questi 4-5 litri che vi durano per una settimana, ma poi lo potete congelare con la carota, la cipolla, gli aromi dell'orto, quello che volete, un po' di sale marino, e lo fate bollire per minimo 3 ore. Poi lo fate raffreddare, togliete un po' il grasso e tutto quello che resta, collagene puro. Quindi poi potete farvi i vostri brodi, le minestre, il risotto, tutto quello che volete, oppure berlo così come ricostituente per i capelli, le ossa, la pelle e la bellezza.
Ultimo consiglio inerente le porzioni potrebbe essere una strategia usare, per esempio, dei piatti più piccolini. Si ha l'impressione, appunto, di non avere il piatto enorme con poca roba, oppure magari un altro consiglio è quello di impastare, insomma, in maniera che non ci si serve la quantità che ci fa gola, ma si riceve la quantità giusta.
Fare un bel impiattamento, sì. Va tanto di moda, no? Questo dell'impiattamento, fare un bel piatto piccolo già
impiattare
in un piatto piccolo, e ascolta questa, blu, perché si è visto che il blu sopprime l'appetito. Quindi fare la tovaglia blu, il piatto blu, tutto blu, fa mangiare di meno. Sono degli studi che hanno fatto. Quindi apparecchiate la tavola di blu.
Ecco, noi evidentemente stiamo dando dei suggerimenti, dei consigli. Poi magari ci sarà qualcuno, giustamente, che anche a casa dice: ah, oh, ma che tristezza, insomma, volete toglierci anche il rosso. Oppure la gioia di mangiare tutto quello che vogliamo a Natale. Sono dei consigli. Poi evidentemente ognuno decide se vuole metterli in pratica o meno. Un altro consiglio è quello di praticare il mindful eating. Lascio spiegare a te il termine.
Ma semplicemente significa mangiare consapevolmente, quindi mangiare senza distrazioni, non stare davanti alla TV, agli schermi, al cellulare, magari fare una conversazione piacevole con le altre persone, una musica rilassante. Un'altra pratica veramente utile, ma che anche predispone alla buona digestione, è quello di fare dei respiri profondi per attivare il sistema parasimpatico, che poi ci aiuterà a digerire meglio, no? Perché predispone al migliore anche assorbimento dei nutrienti. Quindi calmarsi prima dei pasti, masticare lentamente, una buona musica, una conversazione tranquilla, non litigare a tavola, non parlare di politica, di queste cose che fanno, diciamo, scaldare gli animi, sicuramente aiuta, non dico a mangiare di meno, ma sicuramente a passare dei momenti piacevoli.
Quello sicuramente, ma poi si sa, no, che se io sono un po' distratto, magari tendo anche a non essere cosciente di quanto io sto portando alla bocca, ed è un attimo eccedere. Infatti diversi studi dimostrano comunque che coloro che si impegnano un po' in questa pratica hanno meno probabilità di aumentare di peso.
Sì, esattamente.
mentre invece le persone stressate, che non si prendono il tempo, fanno il famoso giro del tavolo, mangiano troppo velocemente, in generale tendono poi anche a digerire male.
Sì, perché sono sempre in questa situazione di vagotonia, cioè dove comunque c'è il sistema simpatico che è sempre particolarmente attivo, e quindi fanno fatica a digerire, a fermarsi, no? Perché o digerisci o ti agiti, non possiamo fare solo una delle due cose.
Ultimo consiglio prima di ascoltare Natalie Imbruglia: dormire molto. Dormire fa bene alla digestione, fa bene al nostro peso.
Sì, e fa bene comunque perché dobbiamo rispettare quello che è il nostro orologio biologico. Spesso c'è questa cosa che chiamavo prima il jet lag sociale, no? Quello di andare a dormire sempre più tardi, alzarsi tardi al mattino, e l'orologio biologico un po' ne risente, perché durante la giornata abbiamo dei picchi che devono essere di cortisolo nel momento giusto, di melatonina nell'altro momento giusto, ma andando a dormire tardi, alzandosi tardi, eccetera, noi tutto questo lo roviniamo, che si traduce magari anche in un scarso controllo della fame.
Questo vale per tutto il ciclo dell'anno, poi è chiaro che durante magari le vacanze, le feste, uno cambia un pochettino i propri ritmi, quello non fa niente.
Fa comunque, però sì, cioè, sei in un tempo limitato, è come quando fai un viaggio e hai il jet lag, dopo un po' ti abitui, no? Però sarebbe buona norma anche non completamente sconvolgere i propri ritmi anche durante le vacanze.
Stiamo parlando con la dietista Natasha Russo alcuni trucchetti, cioè trucchetti, alcuni comportamenti, diciamo, da osservare, se lo volete, durante le festività, proprio con l'obiettivo di non ingrassare o insomma di fare meno danni possibili. Diciamo che vale sempre la pena pianificare, Natasha, non improvvisare, quindi pianificando quello che saranno i nostri menu bisogna tener conto di farli estremamente equilibrati, e soprattutto il tuo consiglio è quello di equilibrarli con le proteine.
Con le proteine sicuramente, quindi ma le proteine saranno anche un po' le protagoniste, penso, delle festività di Natale, non so, il cappone piuttosto che gli arrosti. Quello che invece ne parlavamo prima verrà dimenticato sicuramente sono le fibre, quindi le verdure. In realtà, come dicevi tu, si può pianificare un menù di Natale buonissimo, delizioso, ma inserirci un antipasto con delle verdure, o comunque un contorno di verdure insieme all'arrosto, al cappone o qualcosa, che sicuramente dà un po' più di equilibrio e ci permette di mangiare magari un po' meno, e poi ci sta la fettina di panettone o di pandoro dopo.
Tu comunque dici che è importante includere una fonte proteica ad ogni pasto, perché?
Perché le proteine sono termogeniche, cioè vuol dire che io per digerire delle proteine devo impiegare della mia energia per poterle smontare, perché sono degli alimenti molto complessi e il corpo impiega energie per poterle utilizzare, no? Quindi ogni proteina mancata ai pasti, come dico ai miei pazienti, è un'occasione sprecata per buttare via energia. Quindi ogni pasto, compresa la colazione e, come ho detto prima, anche possibilmente gli spuntini, dovrebbero contenere un pochino di proteine.
E beh, l'altro consiglio, consiglio numero 8, limita l'assunzione di dessert, sembra la cosa più ovvia del mondo, però è proprio un momento dove la fanno da padroni pandoro, panettoni, biscotti preparati, casalinghi, evidentemente non si vuole dire di privarsi di tutti questi piaceri, insomma fanno parte proprio delle cose belle della vita, però bisogna evidentemente, se si vuole, non ingrassare, mantenere insomma le buone abitudini, non esagerare. Qualcuno ci chiede: ma meglio pandoro o panettone?
È una lotta dura, ma tra i due forse meglio il panettone, però siamo lì a livello calorico. Ma un consiglio buono che posso dare, che utilizzo io stessa perché a me piace il panettone, è di mangiarlo a colazione. A colazione abbiamo poi tutta la giornata per poter fare le nostre cose, l'aspirapolvere, la passeggiata, eccetera, abbiamo tempo poi di smaltirlo.
Anche se io ricordo che in generale, quando abbiamo dato dei consigli nutrizionali, dietetici, tu eri abbastanza una fan della colazione proteica.
Sì, però sotto Natale, come dicevamo, si può chiudere un occhio, quindi se proprio uno lo deve mangiare, meglio che lo mangi a colazione piuttosto che dopo aver mangiato le lasagne col cappone e le patate fritte, ecco, questo era il senso.
Qualcuno ci chiede: che Che verdure consiglia con la chinoise?
Ma un po' quelle che piacciono. Io posso dirvi cosa cucino io. Io faccio sempre delle zucchine trifolate con la cipolla, poi ci metto un po' di sale, un po' di aromi, con la menta, i fagiolini saltati e i piselli. Io utilizzo queste tre, però va un po' anche delle carote glassate, potete farle saltare con un po' di burro, piuttosto che magari eviterei il cavolfiore alla bechamel, magari con la chinoise. Delle verdure saltate.
Prossimo consiglio: limitare le calorie liquide. La gente non si rende conto, non fa mai il conteggio di quante calorie assumiamo poi con le varie bevande, soprattutto con quelle alcoliche.
Quelle alcoliche e poi anche quelle gasate, dolci, che lì possiamo prendere quelle in versione light, zero, che non sono bevande sane lo stesso, ma perlomeno non ci buttiamo dietro un sacco di zuccheri, mentre per l'alcol il trucco è quello di versarsi il bicchiere e non svuotarlo mai.
Consiglio numero 10: modificare le tue ricette.
Questo è interessante. Allora, le ricette, vabbè, i biscotti di Natale secondo me vanno fatti così, perché è così che devono essere. Però altre preparazioni, come delle torte, delle ciambelle, si potrebbe, per esempio, al posto dello zucchero, utilizzare un sostituto a basso contenuto calorico. Io spesso consiglio l'eritritolo o la stevia, a chi piace, perché la stevia ha un po' di retrogusto. L'eritritolo è un polialcol, è uno zucchero che non viene assorbito come carboidrato e non ha effetti sul sistema gastrointestinale, quindi non ha l'effetto di altri polioli che sono tipo la diarrea o il gonfiore. L'unico svantaggio dell'eritritolo è che, se messo in grandi quantità, dà un po' un pizzichino in bocca, un po' sembra quasi menta, ecco. Però alla fine uno si abitua, però a zero calorie è interessante.
Evitare gli alimenti processati, prossimo consiglio.
Beh, questo è chiaro, cioè cercare di fare il più possibile le cose a casa, anche le torte, anche queste cose, meglio delle preparazioni casalinghe, anche perché, appunto, come dicevo prima, possiamo magari mettere un po' meno zucchero, un po' meno grassi, un po' meno, no, modificare.
Certo, fa tutto parte del un consiglio unico: modificare le ricette, cercare magari, anche quando si seguono le ricette del nostro librone piuttosto che prese in internet, di ridurre le quantità, pianificare per tempo se si vuole fare tutto questo e evitare gli alimenti processati. Saltare i bis.
Vabbè, questo è chiaro, però se avete mangiato l'insalata prima, qua ci riuscite.
Un ascoltatore ci chiede che cosa ci dice di zampone e lenticchie con zuppa di cipolle, soprattutto a mezzanotte, magari a Capodanno.
A Capodanno, ma lì ci sta, come fai a non mangiare le lenticchie a Capodanno? Ne mangi un assaggino, quello è una cosa che bisogna fare assolutamente.
Qualcun altro ci scrive invece: con la chinoise io faccio sempre patate al forno, marinate prima con vino bianco, olio di oliva, buccia d'arancia e zenzero. Condivide, ci chiede.
Buonissime. Buonissimo, buona ricetta.
Ottimo, noi riceviamo sempre degli ottimi consigli da parte dei nostri ascoltatori. Siamo quasi alla conclusione: tracciare una sorta di propria linea.
Questo è importante, perché molti dicono: comincio domani, comincio a gennaio, comincio dopo le scuole, comincio qua. In realtà è oggi il momento per iniziare, no? Perché non è che si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma tra Capodanno e Natale dell'anno successivo. Perché sono le buone abitudini che noi abbiamo durante tutto l'anno che fanno la differenza, non quei 10 giorni che magari uno mangia un po' di più, non succede niente. Però magari darsi una linea, tipo: io voglio arrivare a gennaio e non aver messo su niente, quindi magari a Natale, Capodanno, Santo Stefano, stramangio, magari cammino un po' di più gli altri giorni, piuttosto che mangio più proteine, meno zuccheri gli altri, cioè cerco di bilanciare un po' le mangiate, ecco.
Esattamente, voi stesse dietiste consigliate per prima anche ai vostri pazienti o comunque, insomma, a tutte le persone: non si inizia mai una dieta nel periodo prenatalizio, l'obiettivo è quello di uscirne tranquilli, indenni, di non eccedere, di pianificare tutto per tempo.
Anche perché le scuse sono sempre tante, anche dopo arriva il carnevale, arriva l'estate.
Bene, io vi saluto, ringrazio Natasha Russo per tutti questi preziosi consigli, vi auguro un buonissimo weekend, lo so che sarà pieno di festeggiamenti e appuntamenti vari, noi ci ritroviamo lunedì.